Un cordialissimo saluto a tutti voi, da cugino, avete sentito che vengo da Cesena e quindi tra romagnoli ed emiliani c'è una certa parentela. Io vengo subito alla vostra domanda più generale, a che ora è la fine del mondo. Dal titolo che io ho scelto, voi già avete capito che non mi impegno molto a rispondere sull'ora, sul minuto in cui scoccherà quell'attimo della fine, perché io ho intitolato che alla fine, che verrà ovviamente, ci sarà Gerusalemme, cioè non dico in che giorno, in che ora, in che minuto verrà, ma dico che cosa c'è alla fine. Cambio la domanda e tuttavia credo che siate complici con me, perché dire l'ora e il minuto vuol dire insomma ragionare in modo non molto corretto. L'Apocalisse va ambientata nel suo tempo, che era un tempo di attese che potremmo chiamare apocalittiche. Badate che questo vocabolario apocalittica, letteratura apocalittica o aggettivo apocalittico oppure i titoli dei film, vengono proprio dalla prima parola di questo libro, che quindi ha avuto, se non altro per questo, ma non solo per questo, un grandissimo influsso, anche se noi adoperiamo questo aggettivo con un valore che non è quello originario, ma forse un po' alla volta verrà anche alla luce qual è il vero senso. Dunque allora il tempo in cui l'Apocalisse è stata scritta era un tempo di attese apocalittiche e di conseguenza un tempo di calcoli per conoscere l'ora della fine. Per esempio nella letteratura affine, dunque che parla lo stesso linguaggio, che adopera le stesse immagini, che adopera gli stessi procedimenti narrativi, ecco, in questa letteratura chiamata letteratura apocalittica, ma molto tardi, nel 1820-1830 fu inventata questa parola per qualificare la letteratura analoga al libro dell'Apocalisse. Dunque allora vediamo nella letteratura apocalittica fuori della nostra Apocalisse questa attesa e questi calcoli per ritrovare il momento fatidico della fine. La letteratura apocalittica è una letteratura essenzialmente di oppressi. Chi è oppresso, chi è sotto il tallone, chi è schiacciato, scrive, parla, sente, quello che sente poi lo scrive. E questa letteratura che nasce dall'oppressione è una letteratura che noi chiamiamo apocalittica. Gli oppressi non vedono in questo mondo alcuna speranza e allo stesso tempo però non sono disperati, perché la letteratura apocalittica, oltre che essere, forse proprio perché è una letteratura di oppressi, è una letteratura che nutre una speranza profonda, e la speranza è che Dio faccia valere i diritti dei suoi figli, del suo popolo, e porti a compimento i suoi piani. Dunque la letteratura apocalittica aspetta la fine, questo è segno della pesantezza dell'oppressione, ma anche della speranza che vive nell'oppresso. È per questo che questa letteratura è anche animata da una spasmodica tensione verso la fine, considerata come imminente, come vicina. Proprio perché la sofferenza, il tempo della fatica e della sofferenza, si spera sia breve, si aspetta la fine. E tutto questo è messo in uno schema che noi conosciamo bene, perché lo pratichiamo come cristiani o praticanti o non praticanti, abbiamo questi schemi in mente. Perché? Perché per gli apocalittici, per questi pensatori, questi scrittori dell'apocalittica, Dio non ha creato un tempo solo. Cito dal quarto libro di Esdra, l'Altissimo ha fatto non una sola età, non un solo mondo potremmo tradurre, ma due. Noi viviamo nel mondo penultimo, quello dell'oppressione, della schiavitù, della ingiustizia, del sangue, della guerra. È un mondo in cui è così difficile vivere. L'apocalittico aspetta che Dio venga a spianare le rughe della storia e lo farà ponendo fine a questo mondo e inaugurando un mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova, è una frase che abbiamo nell'orecchio. Ecco allora, l'apocalittico vive in questo tempo, che è un tempo in cui è difficile vivere, aspettando l'altro tempo, l'altro mondo. Continuo a leggere alcune frasi di questi libri. L'età, non ancora, l'età quella buona, quella che deve venire, non ancora sveglia, si desterà e perirà quella corruttibile. Dunque, l'attesa di un mondo migliore, del vero mondo, questo è un mondo un po' sbagliato, ci fa tanto soffrire. Sentite come è detto bene in un altro libro, in un'altra Apocalisse, quella che ho citata, quella di Giovanni, e questa qui, il secondo libro di Baruch, sono praticamente contemporanee. Dopo la distruzione di Gerusalemme furono scritte queste tre apocalissi, due sono giudaiche, la nostra ovviamente è nella Bibbia cristiana. Sentite, poco manca all'avvento dei tempi. Il secchio, che scende giù dalla carucola, il secchio è vicino alla cisterna, la nave al porto, la strada alla città e la vita al compimento. Vedete che attesa avevano, coglievano immagini per dire questa loro attesa della fine, dal pozzo, dal mare, dal viaggio e soprattutto dalla vita. L'attesa di questo grande svolta, di questo grande mutamento è tanto intensa che gli apocalittici, oramai ci comprendiamo, cominciano a calcolare il tempo che li separa dal grande evento. Ecco qua i calcoli che voi avete messo nel vostro testo e a cui io non darò risposta. Ve lo annuncio così non sarete delusi. Il libro che più di tutti ha contribuito a questo desiderio di calcolare i tempi e soprattutto il tempo della fine è il libro biblico ancora di Daniele. Daniele viene messo tra i profeti, è anche profeta, ma è anche scrittore apocalittico. E lui, almeno in 4-5 testi, dà indicazioni su come calcolare, anzi dà cifre precise per calcolare la fine. E al tempo di Gesù, di Paolo, di Giovanni, al tempo del Nuovo Testamento, tutti riconoscevano in Daniele l'autore che più di tutti aveva fatto scuola per questi calcoli. In particolare uno scrittore contemporaneo, non tanto a Gesù quanto a Paolo e Giovanni, Flavio Giuseppe, che chi è un po' nel mondo degli studi conosce, dice che Daniele non si limitava ad annunciare gli eventi futuri alla pari degli altri profeti, ma fissò i tempi, quindi era veramente un maestro, come dire, per i protagonisti del Nuovo Testamento anche. E allora io vi leggo parte del capitolo 12, in cui si vede che almeno due volte proprio, e non sono gli unici capitoli, me li sono ricopiati, ma non abbiamo il tempo di leggere tutto quello che si potrebbe leggere, di dire tutto quello che si potrebbe dire, vi leggo parte del capitolo 12. Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, l'arcangelo Michele, il grande principe che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà tempo d'angoscia, vedete, ecco la letteratura dell'oppressione, tempo d'angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo, però, ecco, secondo mondo che viene avanti, sarà salvato il tuo popolo. E sarà salvato chiunque si trova scritto nel libro della vita. Ora tu, Daniele, è chiaro che si sta parlando a Daniele che poi scrive, ora tu, Daniele, scrive le sue visioni, ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. allora molti lo leggeranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. Allora vedete il tempo della fine. Adesso andiamo avanti ancora nel capitolo 12 e qui ci saranno delle cifre. Io, Daniele, stavo guardando ed ecco altri due che stavano in piedi, uno di qua sulla sponda del fiume, l'altro di là sull'altra sponda. Strani dialoghi mette il nostro autore nel suo libro, e di persone che si parlano a vicenda, in realtà esprimono le domande che lui si faceva e coloro a cui lui dirigeva il suo libro si facevano. Sono le domande degli apocalittici. Allora due, uno di qua, di là, dal fiume, uno disse all'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume: quando si compiranno queste cose meravigliose che Dio interverrà per liberarci dall'oppressione? Quando si compiranno queste cose meravigliose? Udì l'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò. Si alza alzando la destra, qui tutte e due viene un giuramento forte, giurò per colui che vive in eterno, quindi per il nome di Dio, che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi, che poi sono due, un tempo, due tempi e metà di un tempo. E i tempi sono anni, 3 anni e mezzo. Quando fosse giunta a compimento la distruzione della potenza del popolo santo. Sentite, Daniele, io udii bene, ma non compresi. E dissi, Signore mio, insomma, rincara la dose delle domande perché ha capito, ma non ha capito tutto. Signore mio, quale sarà la fine di queste cose? Ed egli mi rispose, va Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano nel Tempio di Gerusalemme, perché arrivarono i greci e volevano cancellare il culto giudaico, allora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio devastante, l'abominio della desolazione, di cui parlano anche i Vangeli, forse lo ricorderete, bene, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetterà con pazienza, vedete, aspettare il tempo della difficoltà finché. Beato chi aspetta con pazienza e giungerà a 1335 giorni. Allora, 3 tempi e mezzo, poi 1290, 1335, qui ci sono i calcoli. Voi dovevate chiedere uno che parlasse del libro di Daniele. Non so cosa avrebbe detto. Questo dunque l'abbiamo visto nei libri dell'Apocalittica. Adesso lo vediamo nel Nuovo Testamento, di cui siamo più esperti, nei libri che sentiamo leggere in chiesa o che abbiamo sentito leggere in chiesa quando eravamo piccoli. Perché? Perché Gesù, perché Paolo, perché Giovanni erano, e tutto il Nuovo Testamento, erano apocalittici. Cioè partecipavano di questo modo di pensare, soprattutto questo modo di vedere la storia difficile da vivere e che avrà però uno sbocco di beatitudine. Giovanni, ripeto, Paolo e Gesù erano apocalittici perché predicano la fine di questo mondo e l'avvento di un mondo nuovo. Noi, come cristiani, o per pratica o per cultura, siamo anche noi apocalittici. Adesso vi dico dai testi del Nuovo Testamento le attese degli uomini del Nuovo Testamento che hanno scritto, che sono i libri della nostra fede o, ripeto, della nostra cultura. Prima lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro. Noi attendiamo cieli nuovi e terra nuova. Sentite com'è bello, in cui avrà stabile dimora la giustizia. Cieli nuovi, terra nuova, in cui avrà stabile dimora la giustizia. Chi legge il Vangelo di Giovanni continuamente trova questo ritornello: chi crede in me avrà la vita eterna, non questa, la vita eterna. E non sto a leggere testi perché l'abbiamo nell'orecchio. Adesso andiamo nelle lettere pastorali. Noi siamo in attesa, ed è una frase che chi va a messa la sente, in attesa della beata speranza. e della manifestazione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Noi siamo in attesa in questo tempo difficile, marcato dall'ingiustizia e dalle brutture di questa storia. Pensate, i popoli ricchi, i popoli poveri, venendo dalla stazione c'era uno steso là a terra, qui alla stazione di Modena, dove sono sceso. Noi desideriamo cieli nuovi e terra nuova, ecco, in attesa della beata speranza. Paolo, voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili per quel giorno, il giorno del Signore. Dunque allora, noi siamo apocalittici, noi siamo volti verso la fine, vorremmo calcolare le date della fine. Adesso passiamo a testi ancora più conosciuti, sempre nel Nuovo Testamento, in cui proprio vengono sollevate le domande e viene data la risposta. Dal Libro degli Atti. Quelli dunque che erano con lui, cioè i discepoli di Gesù, gli domandavano, è il versetto quarto del Libro degli Atti degli Apostoli, proprio all'inizio, Gesù risorto, appare i suoi, e quelli che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? È arrivato il tempo? E lui dice, non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato in suo potere. La risposta non viene. Adesso andiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, riguardo ai tempi e ai momenti. Vedete come si interrogavano? Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva. Risposta. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E nessuno sa quando viene il ladro, dice Gesù nelle sue parabole. Questa è una citazione di una parabola, quindi non sappiamo. Adesso andiamo in Matteo 24. Gesù dice, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Però poi aggiunge, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Né gli angeli del cielo, né il Figlio, neanche lui dice di saperlo, ma solo il Padre. E questo è in Matteo, in Marco e in Luca. Dunque la domanda se la ponevano perché erano apocalittici, ma chi deve rispondere non risponde. C'è silenzio circa la data. E quindi, mentre l'apocalittica faceva le domande, faceva calcoli e dava risposta, il mondo, gli uomini del Nuovo Testamento si fanno anche loro, perché era, come dire, lo spirito del tempo, si fanno la domanda, e aspettano la fine, sono protesi alla fine, verso la beata speranza, ma chi deve dare risposte dice che le risposte non ci saranno e che tutto verrà d'improvviso come il ladro di notte. Comunque sono tempi controllati. Dio non ci dice i tempi, ma controlla i tempi. È lui padrone dei tempi, anche duri, che ci tocca vivere. Leggo, pregate che la vostra fuga non accada di sabato o d'inverno, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo. Sentite queste frasi che si ripetono fino ad ora, è il linguaggio degli apocalittici, né mai più vi sarà una tribolazione così grande. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Dunque sono giorni sotto il controllo di Dio. Al posto dei calcoli, le parabole di Gesù invitano, non dunque a calcolare, ma invitano ad altre cose. Per esempio invitano alla vigilanza, alla perseveranza, allo stare svegli, a non farsi ubriacare dal tempo, ma dominare il tempo, vegliare, essere padroni del tempo. E per esempio, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa, perciò tenetevi pronti.